Benissimo, allora da una diretta all'altra, abbiamo appena concluso una diretta appunto da Bologna per quanto riguarda l'occupazione e lo sgombero di Via Zago. Cambiamo totalmente latitudine e temi perché ci spostiamo con un trampolino in Val di Susa, quindi qui più vicini a noi, perché dovremmo essere in diretta con Luca Giunti del Comitato Tecnico Notav. Ciao, buongiorno, ci senti?
Buongiorno, vi sento forte e chiaro.
Benvenuto su Blackout.
Benvenuto e bentornato. In realtà, allora, con te volevamo un secondo commentare quello che insomma è già uscito la settimana precedente, che non è ancora stato coperto totalmente dalla radio, cioè le notizie riguardanti al fatto che fondamentalmente da più di un anno che centinaia di agenti della polizia presidiano un cantiere non solo vuoto, ma che sembra al momento destinato a non avere alcun senso, perché SITAF il 6 maggio scorso, quindi ormai un paio di settimane fa, ha ritirato definitivamente la gara di appalto legata al cantiere di San Didero, insomma, che ricordiamo è stato preso e occupato dalle forze dell'ordine ormai da aprile dell'anno scorso, sgomberando il presidio precedente, esatto, che c'era per la costruzione di questo famosissimo autoporto. Ma fondamentalmente sembra che il progetto non vada così come l'avevano pensato, per diverse motivazioni che adesso magari andremo a esplicare meglio con te. Quindi, se ci vuoi fare un secondo un breve resoconto di quello che, di come si è arrivati a questa situazione.
Certamente, volentieri. Il breve riassunto dal quale cominciare è che il famoso tunnel di base esce sul lato italiano, esce nella piana fra Susa e Bussoleno, davanti ha bisogno di tantissimo spazio perché dovrà avere l'area di sicurezza, un'area tecnica di manutenzione, eccetera, eccetera. Questo spazio attualmente è occupato da altre infrastrutture, principalmente da due: una è l'autoporto e l'altra è la pista di guida sicura. Quindi già da molti anni è previsto che autoporto e guida sicura si debbano spostare da un'altra parte per fare spazio ai futuri, diciamo, ingombri legati alla Torino-Lione e in particolare legate al tunnel di base. San Didero è stato individuato ormai da molto tempo, da diversi anni, come l'area nella quale spostare l'autoporto. Lo spostamento dell'autoporto, insieme a un altro lavoro che invece deve essere fatto a Chiomonte, cioè lo svincolo autostradale, sono considerati e dichiarati ufficialmente come lavori propedeutici alla realizzazione dell'opera, cioè vanno fatti prima di cominciare lo scavo vero e proprio. In realtà lo spostamento dell'autoporto può essere fatto quasi in parallelo all'inizio, mentre invece l'altro lavoro di Chiomonte deve essere fatto davvero prima, perché serve poi a spostare, a far avviaggiare i camion che devono portare via il materiale estratto dalla montagna. Ma noi oggi ci concentriamo sull'autoporto. Allora, l'autoporto già da, ripeto, diversi anni si sa che è stato approvato ufficialmente il progetto per spostarlo nell'area di San Didero. Come hai ricordato tu, ad aprile dell'anno scorso l'area di San Didero è stata occupata, prima di tutto dal punto di vista militare, ce lo ricordiamo tutti, quindi i primi lavori che sono stati fatti sono la recinzione, l'illuminazione, quella specie di mezzo svincolo che non si può chiamare uno svincolo, ma è un'uscita provvisoria dal ramo autostradale per permettere l'ingresso e l'uscita delle forze dell'ordine senza dover impegnare la statale, eccetera, eccetera. Il punto fondamentale è che i veri lavori, cioè la costruzione del nuovo autoporto, di cui il progetto è già stato presentato e addirittura approvato, i nuovi lavori non sono mai cominciati. E è della settimana scorsa, di 10 giorni fa, la notizia che non solo i lavori non sono cominciati, ma la SITAF, che è la società che gestisce l'autostrada del Frejus, che a sua volta è stata incaricata da TELT di condurre il progetto, cioè di realizzarlo praticamente, ha ritirato la gara d'appalto. Le motivazioni per le quali l'ha ritirata le vediamo fra un momento, non sono perfettamente certe, bisognerebbe chiederlo al presidente di SITAF, possiamo fare delle ipotesi. Però il punto sul quale richiamo l'attenzione, almeno a mio avviso, a mio giudizio personale, è che qualunque siano queste motivazioni, non ci devono stupire, nel senso che il significato profondo che ormai abbiamo imparato di questa opera, come di tutte le grandi opere inutili ed imposte, il significato non è realizzarla l'opera e possibilmente realizzarla in tempi brevi, ma è tenerla in piedi. Più a lungo durano queste opere, meglio è per chi le vuole costruire. A me capita di fare spesso questo esempio. Quando chiunque di noi decide che è ora di rifare il bagno di casa sua o l'impianto idraulico, magari ci mette un po' di mesi a prendere la decisione, contattare l'impresa, l'artigiano, eccetera, eccetera. Ma quando poi davvero comincia a rompere il muro, tutti noi abbiamo un unico desiderio, che il lavoro venga finito il più in fretta possibile, perché poi voglio mettere a posto e fare pulizia. Punto. Bene. Questa logica è sbagliata se la applichiamo alle grandi opere. Le grandi opere servono a stare in piedi. Quindi, arrivo al punto, qualsiasi procrastinazione, qualsiasi ritardo che venga variamente giustificato è necessario, è benvenuto da parte dei proponenti l'opera. Basta che non sia colpa loro. Lo dico perché negli anni di ritardi della Torino-Lione ne abbiamo visti decine e abbiamo visto decine di giustificazioni di questi ritardi. Negli ultimi tempi c'è stato ritardo del Covid, in precedenza c'è stato ritardo perché al governo c'erano i 5 Stelle che hanno chiesto una nuova analisi costi-benefici, in precedenza c'era da cambiare il tracciato perché quello di sinistra d'ora non andava bene e quello in destra d'ora era migliore, eccetera, eccetera, eccetera. Se andiamo indietro nel tempo, sono più le giustificazioni che giustificavano i ritardi che quelle che la portavano avanti. Quindi non ci deve stupire che oggi, ieri e domani succedano degli atti che ritardano gli appalti, che ritardano l'inizio dei lavori, che ritardano le concessioni, eccetera, eccetera. Detto questo, nel caso specifico di San Didero, la giustificazione principale che viene portata avanti è a causa della guerra in Ucraina e a causa delle limitazioni degli ultimi 2 anni legate alla epidemia del virus, i prezzi delle materie sono aumentate in maniera imprevedibile e sproporzionata, quindi il capitolato sulla base del quale è stata fatta la gara, è stata pubblicata la gara qualche mese fa, oramai è completamente fuori scala, quindi non si presenta nessuno, quindi bisogna rifare la gara. Questa è la giustificazione, diciamo, formale, la giustificazione più semplice, l'interpretazione più facile.
Sì, certo, anche quella maggiormente, diciamo, riportata dai quotidiani, dai media mainstream, insomma.
Certo, che tieni presente, cioè, non è una giustificazione astrusa, ci può stare. Il punto è che può anche starci in una normale dinamica dei lavori che vengono costruiti, fatti in generale, eccetera, eccetera. Ma siccome questa è l'ennesima giustificazione dell'ennesimo ritardo, dopo un po' uno comincia a sospettare le cose di cui ho accennato in precedenza. In realtà, premesso il fatto che conoscenza documentale io da tecnico non ce l'ho, ma ad esempio richiamo a tutti, cioè sottolineo, riporto, se capita di leggere sul sito di Pronatura, sui nostri siti eccetera, il comunicato, l'interpretazione che ne ha dato Mario Cavarmia, presidente di Pronatura Piemonte, Pronatura Torino, che in realtà richiama il fatto che già due anni fa lui e l'associazione ambientalista da lui presieduta avevano puntato il dito su un elemento che è stato tenuto non proprio nascosto, ma diciamo in secondo piano. E cioè che l'area di San Didero, che già 30 anni fa era stata individuata come una ipotetica area dove piazzare l'autoporto, che poi è stato portato a Susa, che negli anni è stata interessata da pesantissimi inquinamenti, dei quali si è interessata in parte anche la magistratura, la gente del territorio si ricorderà degli inquinamenti, anche delle diossine, dei PCB, a seguito della Beltrame, a seguito dell'acciaieria, eccetera, eccetera, eccetera. C'è stato in quella zona persino un periodo in cui nel quale l'ASL aveva vietato di utilizzare il latte delle mucche che pascolavano lì sopra. Quindi non stiamo parlando di un inquinamento così di passaggio, diciamo.
Eh sì, è successo poi uno studio epidemiologico appunto per quanto riguardava l'incidenza sui tassi di mortalità e dei tumori appunto nei territori situati a una distanza ravvicinata dalle acciaierie, insomma, anche portato avanti dall'ARPA Piemonte ormai più di 15 anni fa.
Esattamente. E quindi Mario Cavarni e ProNatura avevano ricordato questi episodi e lanciato l'allarme sul fatto che nei capitolati la bonifica ambientale obbligatoria per legge e prevista sempre nel caso di situazioni come quella era poco contemplata, e quindi sarebbe stato o un costo o una sottovalutazione. Quindi Mario Cavarnia e ProNatura con buone argomentazioni, anche loro probabilmente non avendo prove documentali ma buone interpretazioni, buona memoria, buona attenzione alle problematiche del territorio, sottolineano che può darsi che uno degli aumenti dei costi non sia forse dovuto soltanto all'aumento dei prezzi, della pandemia e della guerra in Ucraina, ma del fatto che qualcuno si è accorto che un territorio così inquinato vale la pulizia, la bonifica di un territorio così inquinato può valere dei costi non ancora previsti, che quindi magari devono essere messi nuovamente a bilancio. Questo è un po' il pannello. Io però, se me lo permetti, vorrei dare un'interpretazione ancora più malevola e più cattiva.
Vai con l'interpretazione malevola.
Allora, premesso, perché non voglio querele o accuse di diffamazione, premesso che è una nostra, mia ipotesi personale. Noi sappiamo, sulla quale non ho prove, va bene, ma lo metto lì sul tavolo alla riflessione di chi ci ascolta e magari di qualche amministratore locale al quale abbiamo già rappresentato come tecnici questa eventualità. Noi in parallelo, sulla storia della Torino-Lione, sappiamo che c'è un problema di aree di deposito, nel senso che con il progetto di variante che è stato approvato nel 2018 e che attualmente è vigente, bisognava spostare la gran parte delle lavorazioni che in precedenza erano previste nella piana di Susa e Bussoleno, dovevano essere spostate a Salbertrand, che più o meno come estensione e come piano di campagna piatto è più o meno analogo a quello di Susa. Però dopo l'approvazione del progetto di variante del 2018 è venuto fuori che la zona di Salbertrand non è perfettamente disponibile, perché se a Susa Bussoleno c'è autoporto e guida sicura, a Salbertrand ci sono i cumuli di rifiuto accumulati nel corso degli anni da vari soggetti. Apro una parentesi, sarebbe bello riprendere in mano la cronistoria di quella situazione degradata a Salbertrand, ma non è il momento adesso, semmai ci prendiamo un appuntamento per un approfondimento futuro, chiusa della parentesi. Però si sono accorti due anni fa, con dei documenti ufficiali dei quali noi abbiamo abbondantemente controvedotto, discusso in molte sedi, si sono accorti che l'area di Salbertrand, per sgomberarla dai rifiuti, ci vorranno 2, 3, 4 anni. E quindi probabilmente non si arriverà ad averla disponibile come deposito e valorizzazione del materiale che esce dalla montagna nei tempi necessari e giusti per l'inizio dello scavo. Quindi, da un po' di tempo, Telte e i suoi progettisti stanno cercando posti dove depositare questo smarino. Al momento ne hanno individuato uno, sono già, diciamo così, in trattative, in contatto sia con la Regione Piemonte che con il Ministero dell'Ambiente, ovviamente, ma anche con l'amministrazione di Susa, perché una parte della piana di Susa Bussoleno, precisamente quella attualmente occupata da Guida Sicura, potrebbe essere anticipata come occupazione destinandola a deposito temporaneo di smarino. Detto tutto questo, che è lo scenario conosciuto degli ultimi mesi, dell'ultimo anno, conosciuto, documentato, eccetera, io formulo la seguente eventualità, la seguente ipotesi, va bene? L'area di San Didero, che è recintata e nella disponibilità di TELT, ma non ha ingombri di nessun tipo perché è stata praticamente spianata, non è detto, anzi lo pongo come domanda, non è che nei prossimi anni, invece di farci subito l'autoporto, potrebbe diventare un'area comoda nella quale depositare dello smarino che non si sa bene dove mettere? Punto di domanda.
Allora, Luca, qua è partita quasi un... cioè, l'hai detto con grande enfasi questa ipotesi, quindi ricapitolando, c'è bisogno di un luogo di deposito di smarino che non è immediatamente accessibile né a Salbertan né in altri luoghi, e quindi fondamentalmente, secondo insomma questa ipotesi, potrebbe diventarlo di nuovo o comunque temporaneamente il luogo del fu autoporto, che dovrebbe essere un altro autoporto, di San Didero. Quindi questa è una delle prospettive.
Sì, ripeto, dovrei formulare come campanello d'allarme, come punto di domanda, come Cassandra, come persona che si preoccupa dell'eventuale sentire del territorio. Te lo dico ancora in un altro modo per essere più chiari. Sarei felicissimo di essere smentito. Va bene?
Ok, chiarissimo. Beh, però,
chiarissimo.
Sì.
Però siccome questi sono continuamente alla ricerca di posti aperti e larghi e recintati dove andare a fare il loro carosello dei camion, non si può escludere, vista la storia pregressa, che non è una storia di assoluta correttezza procedurale e ambientale, non si può escludere che qualcuno abbia in mente di dire: ma sai cosa c'è? Aspettiamo ancora un paio d'anni a costruire l'autoporto a Susa, ma magari intanto lo utilizziamo, perché tanto è già nostro, è già recintato, posso già farci quello che voglio.
Certo.
È una domanda alla quale mi piacerebbe che qualcuno desse una risposta. Accetterei che mi desse una risposta anche in maniera veemente, dicendomi che sono un cretino o che sono una persona troppo malevola o maliziosa. Lo accetterei di buon grado. Basta che qualcuno me lo dimostri.
Ok, beh, insomma, l'ipotesi è chiara e non sarebbe anche, insomma, fuori dagli scenari, conoscendo quello che hai detto benissimo tu, l'iter complesso in termini di ritardi, cambiamenti di progetti, destinazioni palesate più o meno nei vari nei vari cantieri, nelle varie fasi legate appunto alla nuova linea Torino-Lione. Beh, secondo me emergono tre punti fondamentali. Primo, quello che dicevi tu, non stupirsi dei ritardi. I ritardi fanno parte strutturali di ogni grande opera imposta, e anzi ne sono probabilmente un meccanismo funzionale per poterli alimentare, tanto a livello economico quanto proprio a livello anche burocratico. Il secondo punto che mi viene da pensare è che intanto abbiamo un'area recintata, adesso non mi ricordo di quanti ettari, con un costo stimato di militarizzazione oltre 5 milioni di euro, che ha prodotto non solo occupazioni visiva e militare, ma oltretutto continua anche a produrre repressione e via dicendo. Insomma, sappiamo bene quello che succede a compagni e compagne tuttora in carcere legate al movimento Notav. E terzo, insomma, avrebbe del tragicomico questa storia, appunto, se non fosse un enorme dispendio di soldi, di repressione, di condanne e anche di uso piuttosto come si può dire, piuttosto torbido del territorio e di tutto ciò che ne ruota attorno, insomma.
È proprio così, è esattamente così.
Bene, insomma, sono le 11, noi purtroppo siamo in chiusura di questa info, però ti ringraziamo molto sia del resoconto, ma anche insomma del, come dire, della pulce nell'orecchio che ci hai messo. Sicuramente seguiremo questa vicenda continuamente qua dai microfoni Radio Blackout, non tanto per appunto una volontà o una sorta di quasi piacere nelle piccolezze tecniche, ma perché appunto è una storia grave, come grave sono tantissime altre questioni legate all'alta velocità e al progetto della linea ferroviaria.
E, assolutamente.
Insomma, vedremo se appunto quello che hai detto potrebbe essere una futura prospettiva. Sarà un po' il momento notave anche a noi cercare di fare un po' di indagine a riguardo e capirci un pochettino meglio, presumo.
Certo, molto volentieri.
Va bene, grazie mille Luca e a risentirci a presto allora.
Quando volete, è sempre un piacere.
Anche per noi.
Grazie a tutti e a tutti e buona giornata.
Un abbraccione. Ciao ciao.
Ciao ciao.